Questa sera appunto dovremmo avere compagnia di Silvano, e allora appunto dalle ore 19 alle ore 20 faremo la trasmissione appunto Magia Stregoneria Paganesimo seconda parte, e poi faremo una trasmissione finale 10 centrata su temi di ecologia. Ecco, allora io parto subito con una cosa. Come tutti sapete, avevamo annunciato come pagani che avremmo fatto un rituale pagano ad Asiago. È il quinto secondo i miei conti, secondo altri è il sesto anno consecutivo che lo facciamo. Ora, questo rituale si è svolto domenica scorsa e ha avuto successo. Qualcuno, in tono non molto scherzoso, ha detto che è stato anche un miracolo pagano. Perché è stato un miracolo pagano? Perché la cosa fondamentale che è successa, e che tutti sanno il tempo che c'era la settimana scorsa e fino a domenica mattina, noi in qualsiasi caso abbiamo deciso di fare il rituale, di svolgerlo, di portarlo al termine, di realizzarlo. Molte persone, perché quasi più di un terzo delle persone che avevano aderito, di fronte al tempo, alla pioggia e al maltempo, hanno preferito rinunciarvi. Nonostante questo, 15 persone si sono presentate e hanno voluto fare il rito in qualsiasi caso. Diciamo che è successo un piccolo miracolo, perché siamo partiti con la pioggia e man mano che salivamo l'altopiano di Asiago, il sole usciva, le nuvole sparivano e smetteva di piovere. Quando siamo arrivati al luogo di ritrovo, non c'era più una nuvola in cielo, almeno nella nostra zona, c'era un timido sole, la pioggia neanche l'ombra, e siamo partiti. C'era chi aveva avuto più fiducia ed è arrivato in maglietta e brachette corte, e chi invece pensava di dover affrontare una calamità ed era attrezzato quasi per affrontare un'alluvione. Nonostante tutto, 15 persone sono partite, si sono arrampicate, senza nessun problema di tempo, senza nessun problema di pioggia, di maltempo e così via. Siamo saliti, a un certo punto siamo arrivati a una piccola radura e quasi d'improvviso il sole si è fatto più intenso e ci ha salutato. Su un monte poco più sotto, su una cima, era deturpata da una pessima croce in cemento armato, e lentamente le ninfe hanno provveduto a cancellare dalla nostra vista questa immagine così terrificante della croce. È stata coperta, nascosta. Siamo saliti. Siamo arrivati al luogo del rituale, abbiamo acceso un bellissimo fuoco, abbiamo recitato la Devotio, e bisogna dire che l'effetto è stato veramente bello, veramente forte. Alcuni degli ascoltatori che sono iscritti alle nostre mailing list avranno già letto qualche relazione in merito appunto al rituale di agosto. E appunto il rituale si è svolto in un paesaggio bellissimo, è stato intenso, è perfettamente riuscito, il rito si è realizzato, la devozione si è compiuta, e dopo siamo discesi senza nessun problema di maltempo, né di pioggia, né di cattivo tempo. Siamo arrivati al ristorante dove avevamo prenotato, lì abbiamo fatto festa, abbiamo mangiato, e nel contempo abbiamo posto anche il dibattito per la fondazione della Federazione Pagana. Comunque del termine della fondazione della Federazione Pagana ci sarà occasione e tempo per parlarne, e di conseguenza appunto, andando avanti con le prossime trasmissioni, lo accenneremo. Poi la cosa verrà seguita anche a livello internet, in maniera tale che più persone possibili siano informate, siano a conoscenza di quanto verrà fatto e di quanto verrà realizzato. Comunque devo dire che io ho partecipato al rituale, sono stato veramente entusiasta e felice, è riuscito. Il fatto stesso che noi abbiamo deciso di farlo con qualsiasi tempo, gli dei ci hanno aiutato. C'era chi proponeva ma cosa fate, e gli è stato risposto ma noi lo facciamo in qualsiasi occasione, in qualsiasi evenienza. La nostra decisione, la nostra volontà, la nostra forza ci ha permesso di realizzarlo alla data che noi ci eravamo prefissi, allora che ci eravamo prefissi di realizzare il rituale. E il tempo ci è stato amico, gli dei ci hanno aiutato, e di conseguenza anche chi ha partecipato non ha fatto altro che rilevare quanto sia stato bello, quanto sia stato riuscito, e quanto sia stato anche divertente, e quanto sia stato anche intenso il rituale. Appunto questo rituale appunto si è realizzato, il quinto, il sesto secondo altri. Comunque il fatto è che ormai esiste una continuità, anche la Devotio comincia a realizzarsi in maniera compiuta, in maniera perfetta, e questo è un buon segno. Appunto, io ricordo che per chi vuole rimanere informato sulle attività relative al paganesimo, al politeismo, alla stregoneria, può sempre sfruttare internet, in quanto su internet e soprattutto sui gruppi di Yahoo sono massicciamente presenti ed esiste la possibilità, appunto, di collegamento, di rimanere in contatto e di dibattere di molte cose. Perciò io invito gli ascoltatori che hanno questa possibilità di ricorrere, appunto, a internet per seguire in maniera continuativa anche la trasmissione, le tematiche che noi andiamo ad affrontare. Allora, io darò il via alle telefonate all'incirca verso le 14, sì, verso le 16, scusate, e parlerò un po' di rassegna stampa, parlerò di un po' di argomenti, parlerò di un po' di cose. Ricordo i numeri per intervenire, che sono 049 700 700 e 049 700 838. Un ascoltatore, appunto, nella trasmissione precedente mi aveva chiesto di fare alcuni riferimenti alla mitologia inerente al discorso delle risurrezioni vegetali e delle varie divinità. Ho del materiale dietro, casomai mi organizzo e lo vedrò di recuperare quanto prima, su quello che riguarda il discorso, appunto, delle risurrezioni nella trasmissione serale dalle 19 alle ore 20. Allora, io voglio, appunto, partire con alcune cose e voglio partire con un riferimento alla religione monoteistica. Allora, leggo un piccolo articoletto anche perché, visto che è parecchio che ci stiamo sentendo, perché io sono qua che trasmetto dalle ore 12, vi leggo un attimino qual è la follia del monoteismo. Allora, il titolo dell'articolo è Gerusalemme, lacrime del muro del pianto. E dice la profezia, è scritto nell'Antico Testamento che c'è un continuo scorgere d'acqua dalla pietra bianca della settima fine della prima di Tish B'Av, il giorno in cui si ricorda la distruzione del Tempio da parte di Tito nel 70 d.C. E questo è un segno che il Messia arriverà e con lui la salvezza del mondo. Le solite follie pazzie del monoteismo. L'articolo è del luglio 2002 e ha il titolo Le pietre sono bagnate, miracolo, tubo guasto. Gerusalemme, lacrime del muro del pianto. Scendono lacrime del muro del pianto. È un messaggio di Dio, il segno che sta per arrivare il Messia, oppure un problema idraulico, la perdita d'acqua di una tubatura difettosa, fenomeno soprannaturale o banalissimo guasto. La macchia d'umidità e gocciolante apparsa nella settima fila di millenarie pietre bianche avvince da un paio di giorni Gerusalemme. Eruditi rabbinici, laici incalliti e rari turisti che ancora visitano la città santa in questi tempi di guerra studiano il muro, lo fotografano, lo discutono, ciascuno con la propria opinione. La stampa locale interrogata li interroga gli esperti. Radio e televisione fanno sondaggi. C'è una grande agitazione nella città vecchia, ma il mistero per ora rimane. I credenti citano una profezia della Kabbalah, la dottrina mistica ebraica, secondo cui il pianto del muro preannuncia la discesa di Messia sulla terra. Un dottor rabbino sostiene che la pietra gocciolante è la stessa nella cui fessura un ebreo marocchino infilò un foglietto di preghiere 10 secoli fa. Un ultra ortodosso, con le treccine nere e la lunga barba, danza commosso all'idea di una pietra può avere più cuore di un uomo. I laici, che sono il 60% degli israeliani, appaiono perplessi. Ma qualcuno è ugualmente toccato dalla vista del muro che gocciola lacrime. Piange per il nostro popolo, per tutto il sangue versato negli ultimi 21 mesi, per la violenza del conflitto con i palestinesi. Replicano i rabbini che amministrano la biblioteca ai piedi del muro. È tutto un bluff. Puntualmente gli archeologi è soltanto un guasto. Da qualche parte, sotto o sopra il muro, c'è una tubatura che perde acqua. Qualcuno teme che, se la perdita non sia arrestata, l'acqua potrà corrodere col tempo le grosse pietre del muro o addirittura farlo crollare. Un poliziotto di guardia ha un'altra versione, meno allarmistica. Di macchie simili ne abbiamo già viste, sempre sulle pietre della settima fila, perché è quello è il livello della pavimentazione della sovrastante monte del Tempio e quando i musulmani lavano il pavimento, l'acqua filtra dalle pietre tutto qui, dice. Basterebbe chiedere a chi lava per terra se è vero, Ma è una domanda delicata, complicata, specie da un paio d'anni. Quello che per gli israeliani è il monte del Tempio, cioè il luogo in cui sorgeva il Tempio ebraico di Davide e Salomone, di cui il muro del pianto o muro occidentale è l'ultima vestigia rimasta in piedi, per gli islamici è invece la spiannata delle moschee, dove sorge Al-Aqsa, da cui, secondo il Corano, Maometto salì su un cavallo alato, salì in cielo su un cavallo alato. Israele amministra il muro, ma i musulmani, ovvero i palestinesi, amministrano la spianata. E da quando, nel settembre del 2000, è scoppiata l'intifada, le due parti non si parlano più. Non sarà per questo che piange il muro del pianto. Questa appunto era una notiziola che dà la dimostrazione di come i monoteisti, su qualsiasi sciocchezza, anche sulla rottura di un tubo dell'acqua, possono inventarsi qualsiasi teoria, tipo quella dell'arrivo del Messia, quella ad esempio dell'affermazione che ci sarà chissà che la fine dei tempi. D'altronde la loro volontà di annientamento e di distruzione è sempre più forte, è sempre più intensa, lo vediamo continuamente in tutte quante le parti, in tutte quante le realtà, anche nel mondo occidentale. Vediamo come il problema del monoteismo che attacca, che distrugge la società, che va a intaccare i nostri valori, sia fondamentale. Noi non stiamo assistendo a una guerra di religione, ma stiamo assistendo a uno scontro ben diverso tra una visione appunto monoteistica, che porta alla distruzione, all'annientamento, e una visione unica, del pensiero unico, che è quel monoteismo. Questo è il vero scontro che è in atto, che sta funzionando, che sta agendo. E questa è la realtà delle cose, cioè nel senso in cui, nel momento in cui il monoteismo pone sempre più accenno alla distruzione del mondo, alla cancellazione delle realtà, chi non ha questa sensibilità così perversa come quella dei monoteisti cerca di realizzarsi e di realizzare qualcosa di diverso. Soltanto se noi scopriremo quali sono i nostri riferimenti pagani, se scopriremo la nostra interiorità, se scopriremo il mondo di dei che ci circonda e che noi siamo dei, avremo la possibilità di non essere distrutti, di non distruggere. Allora, io mi voglio ricollegare appunto a quanto parlavo prima del rituale svolto da Asiago l'11 di agosto. Allora, avevo accennato appunto come durante il discorso della salita al luogo del rituale abbiamo incontrato sulla nostra strada un pessimo e un bruttissimo crocifisso. I crocifissi sono sempre brutti, ma d'altronde i crocifissi rappresentano Gesù Cristo, che rappresenta l'essenza criminale del monoteismo. Bene, noi ci siamo sempre battuti contro la presenza dei crocifissi, abbiamo sempre detto che dovevano essere traslati in un luogo più acconcio, in un luogo in cui non potevano non far danno e in cui appunto potevano benissimo stare in quanto cimitero. Allora, abbiamo combattuto anche per il discorso del Monte Sommano per cercare appunto di realizzare la possibilità che il Monte Sommano torni al culto degli dèi, in cui la croce di calcestruzzo alta 16 metri, così brutta e così terrificante, venga tolta e venga spostata. Benissimo, sappiamo appunto che i crocifissi rappresentano sempre qualcosa di negativo per l'immagine dell'uomo, rappresentano sempre qualcosa che è pericoloso, qualcosa di nocivo. Allora, mi è capitato fra le mani, proprio sull'argomento, un libro di un autore, di Lawrence, è Viaggio in Italia, e c'è un capitoletto che parla del crocifisso delle montagne e racconta praticamente della sua esperienza di percorso. Lui è sceso appunto dalla Germania, dalla Baviera, è sceso a piedi in Italia, e durante questo viaggio che lui ha fatto negli Alpi Bavaresi, in Austria, nel Tirolo e in Italia, ha descritto i vari crocifissi che ha incontrato, e anche lui trova sempre che i crocifissi sono brutti. Prendiamo alcuni punti salienti di quello che scrive Lawrence sull'argomento, e dice: all'ombra del loro angusto riparo spiovente, i crocifissi alla fine sembrano creare su tutta la campagna una nuova atmosfera, come un'oscurità, un senso di pesantezza in quell'area resa così naturalmente limpida e sottile dal riflesso delle nevi circostanti, un'oscurità che sembra aleggiare sulla terra, così brillante e ultraterrena è la luce dei monti e piena di una strana radiosità, ma noi, a intervalli, alle svolte delle strade aperte ed erbose, ecco il crocifisso con un'ombra misteriosa che raccoglie sotto il suo tettuccio appuntito. Lui fa anche appunto una valutazione estetica, dice: ma cosa c'è bisogno dei crocifissi lungo le strade, che sono così terrificanti, che sono così brutti, che nascondono quello che è bello del mondo. E giustamente dice, danno sempre un'aria cupa, un'aria triste, ma il monoteismo è sempre qualcosa di triste e di cupo per la vita. Dice sempre Lawrence, appunto parlando del discorso dei crocifissi, dice l'interesse ossessivo per il dolore fisico, per la disgrazia, per la morte improvvisa si ritrova dappertutto, dovunque una sciagura abbia provocato una morte, il fatto è commemorato con un'immagine, come propiziare il dio del male della morte. E questa è una caratteristica, perché il dio dei monoteisti è sempre il dio della morte, è sempre il dio della sofferenza, è sempre il cadavere. E davanti appunto... dice, davanti al corpo dispiegato del Cristo morto, davanti al Signore della morte, si scopre il capo. Cristo è la morte incarnata. Il monoteismo è sempre qualcosa che è legato alla tristezza, alla pesantezza, al cadaverico, al triste. E questa è proprio la caratteristica di chi pensa all'annientamento del mondo. E dice appunto, scusate, c'è una telefonata, no. Niente, ricordo appunto che ci sono problemi telefonici sul 049 700 700. E lo dice, questo dunque è il culto della morte, il modo di accostarsi alla violenza fisica, al dolore e alla morte. C'è in esso qualcosa di barbaro e di sinistro, una specie di depravazione, un regredire, un risalire controcorrente il corso del sangue da dove tutti noi veniamo. E questo sempre appunto è vero, nel senso che nel monoteismo, tramite l'immagine del crocifisso, abbiamo sempre qualcosa di terrificante, abbiamo sempre qualcosa di barbaro, qualcosa di perverso, qualcosa di negativo. E l'immagine appunto di Cristo è proprio l'immagine che annienta il mondo, che lo cancella, che lo rende triste. Dice sempre appunto Lawrence, parlando dei crocifissi, dice, vi sono poi i crocifissi dozzinali, quelli usciti da una fabbrica, questi non sono significativi, non sono niente, sono solo volgari, come quelli che vediamo rappresentati in Inghilterra, ma hanno ferite scarlatte, piaghe di sangue scarlatto, il che è impressionante. Al di là del Brennero, ho visto soltanto crocifissi volgari o sensazionali con vaste ferite sul petto e sulle gambe, da cui scorrono fiotti scarlatti che fanno del corpo crocifisso un'orribile cosa, a strisce rosse e bianche, lo riducono a un oggetto morboso. Beh, il monoteismo riduce tutto quanto a un fattore patologico, a un fattore morboso. Questa volontà sempre di attaccarsi, di essere riferiti alla violenza, al sangue, alla tristezza, alla ferita, è sempre una volontà di quello che il monoteismo vuole fare della propria vita, della vita degli altri, cioè quella di renderla sofferente, quella di renderla dolorosa, quella di renderla avvilente, quella di rendere soltanto la tristezza nell'esistenza. E ora, proseguendo appunto sempre... appunto proseguendo su questo, lui descrive uno dei crocifissi. È leggermente voltato a guardare sopra le spalle inerti e crocifissa, e lo sguardo di quel viso che appartiene a un corpo che è stato ucciso è orribile più di qualunque possibile immaginazione. Gli occhi sono rivolti al passante, ma sono occhi che non vedono nulla e non il loro stesso sangue, perché sono iniettati di sangue fino al rossore, la sclera, e fa l'iride purpura, questi occhi rossi insanguinanti con le pupille macchiate che gettano uno sguardo terribile su chiunque entra nella cappella e sembra voler vedere attraverso il velo del sangue e della morte, brutale appena subita, sono spaventosi. Il forte corpo nudo ha conosciuto la morte ed è abbandonato. Quel che resta di vivo è nella faccia, ma la sua espressione è sinistra, atroce, come quella di un criminale impenitente sottoposto a tortura, quello sguardo criminale di sofferenza e di odio su quel volto fisso e violentato, di quegli occhi insanguinanti, appare come qualcosa di assurdo. Qui c'è un uomo finito, finito, spezzato, il corpo ridotto a una massa martoriata, un'incredibile unta, ma la sua volontà resta ostinata, atroce, un blocco di odio totale.
Sì, pronto?
Buongiorno.
Ciao.
Mi ho appena messo a ascoltare, sono Maria da Campo San Piero.
Sì.
Ascolta, fin che ora sei che ti testi là?
Beh, io sto qua fino alle 4:30.
E dopo chi viene? Devo lì al Visi?
Ma non so che dove venire, nel senso dovrebbe arrivare qualcuno alle 4:30 fino alle 7 e poi riprendo alle 7.
Sì, non penso nemmeno ascoltare, ma cosa significa leggere il Vangelo, Bibbia, cosa
sto leggendo qualcosa di schifoso sull'immagine dei crocifissi, cioè nel senso...
Scusa, non mi capivo perché non ho radio.
Sto parlando di la critica estetica ai crocifissi.
Cioè, contro o pro?
Contro.
Perché?
Perché sono terrificanti, sono mostruosi, sono orribili, rappresentano qualcosa di brutto, di qualcosa che va a distruggere l'esistenza, qualcosa di sofferente.
Ma siccome se qualche parte di che clero sarebbe, siccome che sono buono a capirlo, sto catechismo che ho visto.
No, io sto...
Vuoi stare ignorante?
Sì, allora ti sto solo dicendo che sto facendo una valutazione estetica del punto di vista del crocifisso. Dico che il crocifisso è un qualcosa di criminale, che i cristiani utilizzano per distruggere la vita delle persone. E che il Cristo è lo stesso, è qualcosa di criminale che va...
Parlo di fine 4:30 di questo discorso qua?
Sì.
Ascolto.
Va bene, d'accordo. Sì. Ciao. Sì, il discorso che sto facendo appunto è questo qua. Partendo dallo spunto appunto del rituale pagano dell'11 di agosto, sto parlando dei crocifissi. Per noi i crocifissi rappresentano un qualcosa che è stato studiato ad arte dal punto di vista proprio simbolico per inchiodare le persone, cioè nel senso che il proporre continuamente un cadavere, l'immaginare sempre un cadavere violato, un cadavere sanguinante, è l'unica forma con cui il monoteismo si realizza nell'aspetto cattolico qui in Occidente. L'usare questa immagine, un'immagine così forte, è sempre un tentativo di proporre un modello di sofferenza in cui le persone sono inchiodate, da cui non possono sfuggire, a cui sono costrette, e il rappresentarle in questa maniera continua è sempre anche una violenza psicologica, perché fornisce un modello di sofferenza, perché non propone un modello di gioia. Appunto, per riprendere con le ultime parole appunto di Lorenzin, dice, fa: la volontà del crocifisso, ma la sua volontà resta ostinata, atroce, un blocco di odio totale, cioè nel senso che chi propone questa immagine offre una sofferenza che diventa odio totale, che diventa odio completo, assoluto, odio verso la vita. Logicamente la condizione che ci viene appunto proposta è sempre quella che un crocifisso viene posto a un crocicchio, un incrocio, su un monte, per deturpare la natura, per renderla offensiva, per renderla violata, proprio per condannare l'esistenza dell'uomo alla sofferenza. E questo appunto è qualcosa di terribile che il monoteismo fa. A riguardo appunto, per dare la distanza che esiste appunto tra il monoteismo e il politeismo, voglio leggervi una frase di Marc Augier presa dal libro Il genio del paganesimo, pubblicato dalla Bollati Borenchieri. Cosa dice Marc Augier? Il paganesimo, dunque, è innanzitutto il contrario usato del cristianesimo. Ed è proprio questo a costituire la sua forza inquietante, forse la sua stessa eternità. Almeno da tre punti di vista esso si distingue radicalmente, pur nelle sue differenti manifestazioni del cristianesimo, delle sue diverse versioni. Il paganesimo non è mai dualista e non oppone né lo spirito al corpo né la fede alla conoscenza. Esso non istituisce la morale come principio eterno rispetto ai valori di forza e di senso che traducono gli accidenti della vita individuale e sociale. Esso postula una continuità tra ordine biologico e ordine sociale, che da un lato relativizza l'opposizione della vita individuale alla collettività nella quale essa si iscrive, mentre dall'altro tende a fare di ogni problema individuale e sociale un problema di lettura. Esso postula che ogni evento costituisca un segno e che ogni segno abbia un senso. Ecco, questo è un punto che voglio ripetere. Dice chiaramente Auger, fa: il paganesimo postula che ogni evento costituisca un segno e che ogni segno abbia un senso, proprio perché tutta l'esistenza, qualsiasi punto dell'esistenza, è sempre qualcosa di fondamentale, di importante, non c'è nulla che sia un segno che non abbia significato. Ogni cosa deve essere considerata, appresa ed utilizzata. Allora, dice sempre Auger, parlando del paganesimo, la salvezza, la trascendenza e il mistero gli sono essenzialmente estranei. Di conseguenza, il paganesimo accoglie la novità con interesse e spirito di tolleranza, sempre pronto ad allungare la lista degli dèi. Esso contempla l'addizione, l'alternanza, ma non la sintesi. Esso è certamente la ragione più profonda del suo malinteso. Quel su con il proselitismo cristiano e il paganesimo non ha mai avuto da parte sua alcuna pratica missionaria. Il fatto stesso, appunto, che nel paganesimo sia sempre possibile sommare, addizionare, aggiungere, è significativo. Il che significa che è sempre aperto alla vita, è sempre aperto all'esistenza, è sempre aperto a qualcosa che può comprendere, che va compreso. E questo non perché pone un limite, non pone un inizio, non pone qualcosa di statico, qualcosa di fermo, qualcosa che è all'inizio e non si può ripetere. Ma dice chiaramente che molte cose possono essere aggiunte, molte cose possono essere comprese. Ecco, se vogliamo avere una dimostrazione di quanto sia distante la visione che hanno del mondo i pagani e i monoteisti, lo si può applicare in qualsiasi campo. Ecco, io voglio utilizzare il campo di riferimento degli animali. E visto che appunto sono molti ascoltatori che seguono questa radio, Radio Gamma 5, e hanno l'amore per gli animali, già nella concezione appunto che sia degli animali è significativa la dimostrazione della distanza che c'è con il monoteismo. E prendo qua un paio di articoli, uno è di uno storico che è Jacques Le Goff. E Le Goff, parlando del Medioevo, dice: l'animale è lo specchio principale che Dio offre all'uomo. Cioè, nel senso che nel monoteismo lo si vede come un qualcosa di secondario, che può essere cancellato, che può essere rimosso, che può essere tolto. Nel monoteismo l'animale e la sua rappresentazione giocano un ruolo importante nella conoscenza scientifica dell'universo, ma sono anche un mezzo di scoperta individuale. Il De Animalus del grande scolastico domenicano Alberto Magno del XIII secolo è un trattato scientifico e teologico allo stesso tempo. L'animale è uno strumento pedagogico al servizio di un ordine morale, ha funzione socializzante e costituisce un incitamento al bene o al male a seconda di quello che l'uomo sceglie di vedere in lui. Già questa definizione, che è proprio testuale, e dice appunto questo domenicano, è uno strumento pedagogico al servizio di un ordine morale, toglie qualsiasi validità sia all'esperienza umana sia a quella dell'animale, e dice soltanto: è uno strumento, è un oggetto che serve soltanto a insegnare agli uomini, ma non insegnare la vita, ma insegnare la morale. La morale è un fattore puramente assurdo, è dettato dalle circostanze, è dettato dai momenti storici. E difatti cosa fa? E sempre proseguendo su questa visione che ha il monoteismo degli animali, dice: la Chiesa utilizza a condanno un ruolo importante nei miracoli. Essa gli fa giocare un ruolo coercitivo all'interno della sua pedagogia della paura. Anche l'animale non viene più visto come un essere libero, capace di fare delle scelte col diritto di vivere, ma no, viene visto come un ruolo secondario nei miracoli, perché ha un'importanza nel fattore coercitivo all'interno della sua pedagogia della paura. Cioè il monoteismo, e questo è lo storico che parla, dice chiaramente, il monoteismo ha una pedagogia, cioè ha un insegnamento della paura, ha un insegnamento del terrore. Come prima dicevamo dei crocifissi che servono a questo per incutere terrore e paura, anche gli animali vengono usati all'interno del monoteismo per incutere terrore e paura. Il secondo appunto, sempre su questo commento che ha il monoteismo degli animali, leggiamo cosa dice Le Goff ancora. Dice: il cristianesimo medievale ha la tendenza a classificare gli animali in buoni e cattivi. La seconda categoria è nettamente più numerosa della prima, poiché l'animale ha una vocazione diabolica. Chiaramente, cioè, nel senso, già che creare una classificazione in distinguere gli animali in base a un principio morale, che è quello dei buoni e cattivi, già indica come il monoteismo va a impattare, va a controllare l'esistenza. E poi il fatto stesso che non attribuisce agli animali una volontà, un piacere, una scelta, un istinto, ma dice che l'animale ha una vocazione diabolica. Cioè, rendetevi conto della perversità di questa affermazione, della malvagità. E difatti, dice sempre Le Goff, per i cristiani le bestie selvatiche vengono cacciate e uccise giustamente perché sono cattive. anche se il cervo può essere simbolo di santità e di eternità. E allora cosa succede? Che appunto è giusto fare una cosa come la violenza solo perché sono cattivi. Cioè, allora pensate, di fronte a una simile affermazione, i cristiani dicono appunto che le bestie selvatiche vanno cacciate perché sono cattive, si sta parlando qua del Medioevo cristiano, significa chiaramente che se le bestie sono cattive e vanno cacciate, questo concetto può essere esteso anche agli uomini. Perciò, come hanno fatto giustamente i cristiani in antichità, hanno cacciato sia gli animali sia gli uomini, perché appunto erano cattivi. E poi, perché il monoteismo si comporta in questa maniera? Dice appunto Le Goff, l'immagine dell'animale dipende, come al solito nel Medioevo, dalla sua presenza o assenza nella Bibbia e dal modo in cui da esso viene trattato. Cioè, qui siamo di fronte a un'altra delle follie del monoteismo, che affronta gli animali, considera gli animali non tanto per la loro natura, per la loro capacità, ma solo per il fatto se sono citati sì o no nella Bibbia, se sono presenti nella Bibbia e se la Bibbia li cita e se li cita in negativo o in positivo. E logicamente, in base a un principio che è assurdo, in base a qualcuno che non conosce la tua realtà, loro, i monoteisti, decidono come comportarsi sia con gli uomini sia con gli animali. E allora, torniamo appunto sempre su questa visione così criminale, perché il termine criminale può sembrare abusato, ma d'altronde cosa si può dire di diverso del monoteismo che è criminale? Non si può aggiungere nient'altro di particolare, niente di nuovo, niente di bello. E sempre appunto parlando della concezione che i monoteisti hanno degli animali, sempre da un bestiere medievale, leggiamo una frase che è veramente incredibile. Dice questo bestiario cristiano nel Medioevo: la proprietà del cane è tale che è molto fedele, soprattutto nei confronti del suo padrone e di chi conosce, e si oppone agli sconosciuti. Figura, noi dobbiamo dunque praticare questa proprietà, poiché dobbiamo essere fedeli al nostro padrone, cioè a Dio. Vedete come si viene deformata una delle caratteristiche degli animali. Il cane è stato domesticato, segue l'uomo, crea un legame, e loro dicono questo legame è il legame di sudditanza assoluta, e dice che noi come uomini non possiamo essere indipendenti, dobbiamo essere dei cani, dobbiamo essere estremamente fedeli, e dobbiamo essere fedeli al nostro padrone, dicono i monoteisti, e il padrone per loro è Dio. Cioè, l'animale non dimostra una fedeltà in un rapporto, no, per loro quello che conta è il concetto di sottomissione. Noi sappiamo in realtà che gli animali non sono come vengono descritti dai monoteisti, noi sappiamo che gli animali sono molto diversi. Sappiamo, grazie sia ai racconti mitologici che ci hanno sempre insegnato, della potenza, della sensibilità degli animali. Ricordiamo ad esempio un mito, c'è il mito di Psiche. Psiche gli viene chiesto di separare un gran numero di semi e di fronte alla sua incapacità materiale di farlo, di fronte alla sua sofferenza, di fronte al suo dolore, di fronte al fatto che non riuscirà a superare questa prova, il popolo delle formiche se ne accorge, ne ha compassione e svolge questo lavoro assieme a lei. Questo dimostra che appunto nella mitologia il fatto che gli animali avessero una capacità di comprendere l'uomo era tranquilla, era accertata, era assodata. Nessuno la contestava, nessuno aveva la violenza delle affermazioni che fanno i monoteisti. Tutti quanti ne erano consci di questo. Era normale pensare che gli uomini fossero un popolo come lo erano il popolo gli animali o le piante. E di conseguenza si trattava gli animali con dignità, si trattavano gli animali con importanza. Benissimo. Noi come pagani abbiamo sempre avuto la mitologia, e la mitologia è stata più che sufficiente per comprendere questo. Noi sappiamo che gli animali vivono assieme a noi e partecipano con noi alla vita, condividono con noi la vita. Benissimo, questo è una cosa normale per noi, non lo è certo per i monoteisti e per i cristiani. Però la scienza lentamente ci sta dando ragione, ma scopre quello che noi già sapevamo, quello che già noi percepivamo. Recentemente un articolo dice fa scimpanzé umani insegnano ai piccoli l'uso degli utensili. Si sono voluti 2000 anni affinché la scienza sapesse quello che la mitologia ha sempre saputo, che gli animali sono capaci di insegnare, che sono capaci di applicarsi, che sono capaci di agire. Ma non è sufficiente soltanto che loro hanno una capacità materiale di agire, che hanno una capacità di trasmettere la conoscenza, perché ricordate il fatto che uno scimpanzé sia capace di insegnare il piccolo uso degli utensili è già qualcosa di importante. Cos'è che riescono i monoteisti a insegnare ai ragazzi? Sì, pronto? 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 Niente, ricordo agli ascoltatori che purtroppo il 049 700 700 ha dei problemi e se vogliono chiamare, devono chiamare lo 049 700 838. Allora, ma cosa ci dice questo particolare? Il fatto che appunto gli scimpanzé insegnano ai piccoli l'uso degli utensili. Significa che sono capaci di trasmettere una conoscenza, che sono capaci di elaborare un'esperienza, che sono capaci di tramutare quello che fanno in qualcosa che può essere tramandato. Benissimo, e noi chiediamo ai genitori cristiani cos'è che sono capaci di tramandare ai loro figli, cos'è che possono insegnare, qual è la loro esperienza. La loro esperienza è solo una volontà di sottomissione, una capacità di chiedere agli altri di rinunciare. È come quel cristiano del Medioevo che diceva che dobbiamo essere sottomessi ai padroni e dobbiamo sempre obbedire. E questa è la caratteristica del monoteismo, che può solo sognare, insegnare la sottomissione.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno signore, San Francesco.
Buongiorno.
Ciao. Sono Alessandro.
Sì, velocissimo.
A voi direte, sì, oh, sono velocissimo. Vuol dire che io sta in Israele, io sta un capo di rivoluzione e io voglio fare la fine del Cristo. In realtà c'è un po' il diavolo, uno che ha paura di sue storie, che non si può difendere la proprietà privata, che io passo amato perché i vuoi che compatta le masse, perché i vuoi che si piega, che si denuncia, che domanda perdono a Israele, perché quei giudici, quei tribunali, i affranchi individuali, che è l'unico che si abbandona a se stesso, perché lui i vuoi fagottizzare una realtà che non è quella, perché non è quella, non è un personaggio quello adatto per rispondere alla rivoluzione, per rispondere dei partiti, per rispondere della cultura ebraica, per rispondere di un processo. Ed è uno che va bene solo fare balzare botte e basta. Perciò bisogna che non che vada Dio alla realtà che fa gli ebrei dicendo che io faccio parte, che mi ti mostra quella è la via. Viene anche io, ma no, che sta, si occupa, vai, passiamo avanti, basta, venire. Capito?
Va bene.
No, la gente ha la lingua per ancora avanti, no? Perché a casa parla di giudizi del mondo, e invece la te una cultura dei pazzi, la cultura dei pazzi.
Va bene, d'accordo. Ciao, Alessandro. Anche Alessandro ha detto lo suo sonore di attualità, va bene, sarebbe molto da aggiungere sul discorso dell'attualità concreta. Vabbè, proseguiamo sulla tematica appunto proprio perché l'avevamo iniziata. E appunto dicevamo appunto di questi scimpanzé così umani che insegnano qualcosa di positivo che può servire ai figli. E facciamo appunto il paragone con quanto riguarda i genitori cristiani che non insegnano assolutamente nulla. E appunto, proseguendo su questo un paragone che si può fare tra gli animali e certi comportamenti umani, e noi sappiamo sempre che ogni essere è dotato di coscienza. E sempre in un articolo recente dice: una serie di esperimenti dimostra che la percezione della propria identità non è esclusiva degli esseri umani. I delfini prendono coscienza. E si parla appunto di pensieri senza parole. Ma il fatto che di avere la coscienza di se stessi è una cosa fondamentale. Noi nella mitologia, questo torno a ripetere, l'abbiamo sempre saputo, l'abbiamo sempre conosciuto. Sappiamo appunto che ogni essere è divino e che ogni essere ha coscienza e conoscenza di sé. Ecco, dicevamo appunto un'altra cosa, che prima discutendo della visione che hanno i monoteisti degli animali, ne è venuto fuori il termine pedagogia della paura, cioè nel senso che il monoteismo insegna sempre la paura e difatti insegna sempre anche a essere colpevoli. E sul discorso dei colpevoli appunto adesso andiamo a aprire un altro paragone della distanza che esiste tra una visione monoteistica e una visione pagana. Il paganesimo non è il concetto del peccato, è il concetto dell'errore. Allora faccio una piccola pausa, mando la pubblicità e poi daremo il via alle telefonate. Allora, fatta la pubblicità, proseguiamo appunto con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Le linee telefoniche sono aperte, chi vuole intervenire può farle 049 700 838. Allora, proseguiamo appunto sull'argomento che avevamo accennato, che è quello appunto del senso del peccato, di colpa. Allora, prendendo spunto da un piccolo studio sull'argomento, si dice: all'interno dell'immaginario giudaico-cristiano, infatti, vivere con la colpa significa, da Adamo ed Eva in poi, vivere tout court. Il peccato è per l'appunto originale, cioè primigenio, connaturale all'essere umano. Rendetevi conto di quanto significa e di quanto folle è questa simile affermazione, cioè nel senso di attribuire alla vita un qualcosa che non è suo, che è il peccato, di attribuire all'essenza delle persone un qualcosa che è veramente criminale ed assurdo. Qualcosa appunto che dice che poi la vita nel monoteismo diventa solo peccato.
Sì, pronto?
Attimo a est, sono pagani, perché sono contadini. Hanno detto che ci manca la giustizia superiore, per cui non possono fare profitti occidentali, non possono avere leggi al suo favore, non possono avere leggi del profitto, quelli dei peti. Allora ha detto che perché hanno mollato Masa Presto, e perché non hanno l'Oriente, è diverso l'Oriente, l'Oriente è pagano, l'Oriente. E siccome che Timor Est è pagana, allora lui dice, si fa addosso e dice che non può portare schei, perché ha paura, si intacca la gamba, oggi schei.
Va bene, ciao. E Alessandro si è scatenato col Ferragosto, casomai consigliamo anche... sul corso di Timor Est sarebbe lunga, comunque la maggioranza di Timor Est è cattolica, perciò è un problema diverso, insomma. Comunque non apriamo problemi di politica internazionale. E ora torniamo sul discorso della colpa. Del monoteismo appunto incute e impone all'uomo. E logicamente il monoteismo ha posto proprio il discorso del peccato all'inizio dell'esistenza di ogni vita, nel senso che al di là di quello che una persona possa fare, affermare, dire o è capace di fare, gli viene posto sempre il concetto del peccato. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì, Radio Gamma 5?
Sì.
Sì, vorrei fare una domanda un po' particolare. Sto ascoltando il programma, ogni tanto l'ascolto,
sì.
Il programma è interessante dal punto di vista del monoteismo. Dentro della nuova Costituzione che sicuramente si farà in Europa,
sì.
In l'unione di questi nostri paesi europei, che funzione ha questa religione cattolica, la religione protestante e anche adesso che si includesse anche la islamica? Sarà una Costituzione laica? ¿O será una constitución que habrá esta influencia del Dio monoteísta? Porque quello es anche molto delicato, ¿no?
Sí, exacto.
Yo, de acuerdo al material que estoy recogiendo, como tú sabes, yo sono un artista, sono formato in Argentina, in altra parte abbiamo in certa maniera una percezione diversa di chi vive in Europa o vive specialmente in Italia, dove l'influenza è molto, molto pesante.
Sì.
Quella cultura laica che ha permesso all'Europa uscire del buio della storia,
sì.
Io penso che c'è un po' di pericolo di nuovo, perché questa influenza comincia a essere molto pesante con questo Papa Wojtyła, con questa influenza polacca che è un po' un'influenza anche molto, molto antica, molto medievale, no?
Sì, ma difatti.
Il problema è questo, che io non sappiamo, io veramente non ho potuto trovare materiale. Sia la Costituzione la che si sta in questo momento strutturando, quando sarà veramente la unione politica dell'Europa,
sì.
La influenza religiosa, perché lo sappiamo bene, purtroppo l'influenza religiosa ha provocato tante guerre interne e anche queste guerre feroci in Europa, no?
Sì.
Diretta o indirettamente, d'accordo all'influenza sulla classe politica, la classe economica, i gruppi di potere, eccetera, eccetera. Bueno, quello è un materiale molto interessante, mi piacerebbe, come voi siete molto più avanti in questo materiale, sì, nelle prossime
sì, ne faccio un accenno adesso subito,
formazione radiofonica, potete parlare di chi in questo momento che sta succedendo in Bruxelles, in questi eurodiputati, in questi rappresentanti nostri, perché io mi temo, ho molto temore, con questi nuova, con questa nuova formazione dei chiamati partiti popolari, che sono partiti nominati per la Chiesa, sono anche partiti della Chiesa Cattolica, avrà un'influenza molto pericolosa, anche perché dietro c'è il razzismo, antisemitismo e tante storie che noi abbiamo visto. Ma vi ringrazio anche per il programma, che è anche molto interessante, e lo sto ascoltando.
Grazie, ciao. Beh, il discorso, sai, delle origini di... delle origini dell'Europa è un dibattito che si sta sviluppando in moltissimi ambiti, in moltissimi campi. Effettivamente col discorso della Costituzione Europea si sta assistendo a una pressione molto consistente nell'imporre che la radice dell'Europa sia cristiana. Basta pensare che in questo senso c'è stato un intervento diretto anche del presidente Ciampi a favore del Vaticano, in cui sosteneva appunto che le radici dell'Europa sono cristiane. Noi sappiamo benissimo che le uniche radici che l'Europa non ha sono le radici cristiane, che le radici dell'Europa sono totalmente all'infuori del cristianesimo. Il cristianesimo purtroppo rappresenta un qualcosa che ha cercato di tagliare le radici all'Europa. Il monoteismo fa di tutto per imporre la sua visione, per proporre sempre questa interpretazione della realtà. Ma l'interpretazione della realtà che il monoteismo offre è sempre falsa, è sempre menzognera. Il fatto stesso che proprio sia il Vaticano, sia l'Osservatore Romano, sia che il Ciampi si muove in questo senso, implica che il loro tentativo di cercare di condizionare è altissimo. Starà poi alla capacità delle persone di cercare di modificare questo. Per dare un'idea concreta della pressione che il Vaticano sta utilizzando nel condizionamento della psiche delle persone, io voglio dare un dato molto semplice. Io ho i dati qua sotto mano degli spot pubblicitari fatti nel maggio del 2002. Allora, quali sono gli spot più trasmessi nel maggio del 2002? Allora, il primo in assoluto è a 1921 uscite. Il secondo ne ha 1505, il primo è della TIM, il terzo è la Chiesa Cattolica Italiana l'8x1000, 1282 spot trasmessi nel mese di maggio. Cioè significa che la TIM nel mese di maggio, il Pay for Me, ha fatto 1921 uscite pubblicitarie, la Chiesa Cattolica è al terzo posto con 1282. Ecco, rendetevi conto cosa significa una mobilitazione anche economica così grossa, perché gli spot non costano certo 1000 lire. Gli spot sulle canne televisioni non vengono fatti come Radio Gamma 5. Già la produzione richiede moltissimo, giocano molto sull'emozione. E questo lo fanno anche per influenzare molte cose, lo fanno sia per tirarci all'8x1000, sia per condizionare le persone, sia anche per dire alle persone che l'unica realtà consistente è quella monoteistica. Ma la realtà monoteistica è che solo con la menzogna, solo con la propaganda, solo con l'affermazione, come sul fatto di fare soltanto in un mese contro la TIM 1921 uscite pubblicitarie, la Chiesa Cattolica Italiana ne fa 1282. Il fatto sta che la TIM fa una campagna commerciale, loro fanno una campagna basata sulle emozioni e sui sentimenti delle persone. Certo che quando si va a toccare così pesantemente il sentimento e il sentire delle persone, la cosa è veramente terrificante. Significa chiaramente che si vuole condizionare pesantemente la realtà. Lo si vuole fare anche nel momento in cui l'Europa, per essere se stessa, deve staccarsi dal monoteismo e deve scoprire le sue radici, che sono radici pagane. Sì, siamo sempre qui, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ricordo appunto il numero per andare in diretta, che è 049 700 838, appunto. E torno appunto anche a ripetere che purtroppo il monoteismo farà di tutto, e lo farà con i mezzi più buoni, che come la pubblicità, ma lo potrà fare anche con i mezzi più cattivi per imporre la sua visione del mondo. Lo farà proprio con qualsiasi cosa, soprattutto anche perché andrà a sempre ad intaccare la dimensione individuale, la dimensione delle singole persone, l'esistenza. Lo farà con imporre già l'educazione religiosa nei bambini, lo farà dopo con la pedofilia, perché logicamente la pedofilia ha delle dimensioni che sono terrificanti all'interno appunto di ogni monoteismo. E finché noi non ci renderemo conto che dobbiamo staccarci da questo, perché non ci renderemo conto che la nostra esistenza dipende solo da noi stessi e che noi abbiamo tutti i diritti, abbiamo tutte quante le possibilità. Solo in quel momento noi riusciremo a staccarsi dal monoteismo e ricreare la nostra esistenza e ricostituire la nostra libertà. E voglio appunto, proprio su questo tema, per dimostrare quanto è appunto la falsità del monoteismo, ricordare una cosa. Ad esempio qua prendo dal libro di Ginette Paris, La Grazia Pagana, un'affermazione che è interessante e dice: il Papa ha rubato la Dea Madre, il simbolo della grande veste bianca. Da lei, ancora, ha tratto il gesto di aprire le braccia per benedire i suoi figli e gli apre le braccia per indicare il venire a lui, ma lo fa per tenere il conto delle anime e aumentare il numero dei convertiti. Con il suo proselitismo dimentica quello che le madri hanno sempre saputo: la sopravvivenza del bambino e il suo benessere sono legati al benessere della madre e dalla capacità della collettività di accoglierli. Il Papa ha pervertito l'immagine della Dea, la sua veste nasconde un seno vuoto, le sue braccia sono aperte, sono un falso richiamo. La sua compassione è un inganno, è a questo punto che dobbiamo ritornare ad Artemide, perché la sua intransigenza ci permetterà di rifiutare, di dar la vita, se questo dono non è puro. L'autrice appunto fa un accenno al discorso all'aborto come sacrificio ad Artemide, ma dice anche chiaramente una cosa, cioè nel senso che noi dobbiamo sempre considerarsi responsabili, dobbiamo sempre sapere che tutto quello che facciamo andrà a colpire, a impattare con la vita, andrà appunto a creare un qualcosa, e noi siamo responsabili di questo, non ci possiamo abbandonare a chissà quale ipotesi, a chissà quale follia, ma dobbiamo sempre concepire la nostra responsabilità, il nostro agire come fondamentale per creare le condizioni migliori per la vita. Appunto, prima parlavamo della follia appunto del monoteismo, e allora parlavamo appunto dei comportamenti comuni al di là dei millenni che hanno i monoteisti per annientare la vita, e ho trovato un riferimento che è abbastanza divertente ed è significativo per quanto riguarda appunto il comportamento dei cosiddetti martiri cristiani, che poi erano martiri non per la fede ma per la loro criminalità. E sempre Ginette Paris nella Grazia Pagana scrive: Robin Lane Fox nota che questa credenza conduceva logicamente i cristiani a incredibili orge una volta che avevano deciso di diventare martiri, visto che tutte le colpe erano riscatte dal martirio, perché non approfittarne il più possibile di questo credito illimitato fino al giorno fissato per il martirio? Nei mesi precedenti al martirio gli si vedeva quindi permettersi tutti i vizi, tutti i peccati, tutti gli eccessi della tavola e del letto che gli altri cristiani non potevano permettersi, se non a rischio di andare all'inferno. E dice appunto sempre l'autrice: l'atteggiamento sacrificale apre sicuramente la porta al masochismo più patologico, e il cristianesimo non ha mancato di attirare i più tristi personaggi. Nessuna religione è stata così perversa, cioè nel senso che proprio con la sua volontà di sofferenza, ma di sofferenza che non è legata soltanto alla sofferenza dell'individuo, perché se uno è masochista, vabbè, è una scelta sua. Il problema è che il masochismo del cristianesimo viene inferto, viene obbligato, viene condizionato, viene imposto a tutto il mondo. E appunto, sempre sull'argomento appunto dell'importanza e dell'avere la memoria, la cultura della memoria. E come diciamo appunto con l'ascoltatore, è fondamentale ricordarsi che le radici dell'Europa non sono state le radici del cristianesimo, ma che anzi il cristianesimo ha contribuito a cercare di tagliare, di estirpare queste radici. Voglio citare appunto un romanzo che però è significativo, che dice chiaramente, dal documento viene fuori un argomento: cultura unica, morte della cultura, e parla appunto di una cultura che ha dimenticato se stessa. Il fatto di dimenticare se stessi è la cosa più atroce che un uomo possa fare e possa compiere, e logicamente il monoteismo ci vorrebbe togliere anche ogni riferimento alla nostra radice, che la nostra è una radice appunto pagana, una radice antica. E questo è un autore, è un diario di un'esplorazione della Nuova Caledonia, che si chiama appunto Le isole dei senza memoria, ed è stato scritto nel 1907. E questo autore morì leggendo Shakespeare nel cuore dell'ultimo santuario druidico, la foresta di Huelgoat, nella Bretagna, dove era nato, consapevole di essere già un suddito del regno del Tiepido, come definiva il mondo nell'era della sua omologazione graduale. Nel suo libro, Siagal officia solennemente l'esequio di una civiltà di viaggiatori formidabili, come quella dell'Oceano Pacifico. Dei ricorda, appunto, i polisiniani, popoli erranti, giunti dai sentieri dell'acqua oltre l'orizzonte. E dice chiaramente il momento in cui le persone perdono questa capacità di riconnettersi, di navigare, di conoscere, alla fine diventano degli sradicati. Bisogna avere l'identità solida di se stessi per poter navigare e per poter comprendere. E lui dice appunto, quando noi perderemo questa memoria, avremo una cultura unica come vuole il monoteismo, alla fine anche noi verremo annientati. Allora ormai siamo alle 4:15, ancora un quarto d'ora di trasmissione. Visto che devo ancora fare una pubblicità, vi faccio l'ultima pubblicità che devo fare e poi torniamo in diretta.